గురు శ్రీయుత పదకమలం శ్రీ గురు వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాం సగన లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాం హరే కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ రమ రామ హరే హరి
హరే కృష్ణ.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Della Srila Prabhupada Lilamrita siamo nella parte seconda, il capitolo intitolato Libero di predicare. Supponiamo che voi accettiate come maestro spirituale la persona sbagliata ed egli vi dia insegnamenti sbagliati, allora la vostra vita sarà completamente rovinata. Si deve quindi accettare un maestro spirituale la cui guida possa rendere perfetta la nostra vita. Questa è la relazione tra il maestro spirituale e il discepolo. Non è una formalità, è una grande responsabilità per entrambi, per il maestro e per il discepolo. E... sì? Uno studente. Ma se il discepolo è immerso nell'ignoranza prima... Prabhupada. Sì. Prabhupada riconosce una domanda seria. È per rispondere a domande come questa, da parte di discepoli in ignoranza, che ha lasciato il suo ritiro in India ed è venuto in America. Studente, come fa a sapere quale maestro scegliere, dato che non ha la conoscenza, per prendere una decisione saggia? Prabhupada, sì, la prima cosa consiste nel cercare un maestro spirituale, proprio come si cerca una scuola. Devi essere in possesso di una conoscenza preliminare, tanto da sapere di che scuola si tratta. Non puoi cercare una scuola in un negozio di tessuti, sarebbe veramente arduo. Dovresti almeno sapere che scuola è. Si tratta di una conoscenza simile a questa. Tad vignartam sagurum eva bigacet samit pani shrotiyam brahma nishtam. Secondo questo verso, la persona che cerca un maestro spirituale si interessa di conoscenza trascendentale. Vi è anche un altro verso nello Srimad Bhagavatam, Tasmad Guru Prapadyeta, Jignashu Shreya Uttamam. Si deve cercare un maestro spirituale quando si è curiosi di conoscere argomenti di natura trascendentale. Senza avere una nozione preliminare di argomenti trascendentali, com'è possibile interrogare un maestro spirituale? Il suo interlocutore sembrava soddisfatto. La lezione non è un discorso già prefissato su un argomento specifico, benché solenne e accuratamente dottrinale, si estende su numerosi punti filosofici. Eppure egli non si ferma cercando le parole, sa esattamente ciò che vuole dire. Il problema è soltanto quando l'uditorio potrà recepire. Talvolta però la sua vena è illuminante ed egli sorridendo si duole con i suoi compagni newyorkesi delle difficoltà che condividono. Supponiamo che si verifichi un'enorme nevicata, che l'intera città di New York sia inondata dalla neve e fossimo posti tutti in un estremo disagio. Questa è una sorta di sofferenza che non potreste controllare. Talvolta elogia gli studenti del dottor Mishra, che per aver appreso così bene dal loro maestro. Ora, ciò che il dottor Mishra vi insegna è molto bello. Egli vi insegna che, per prima cosa, dobbiamo sapere chi sono io. Va molto bene, ma la risposta a questa domanda, chi sono io, si può avere anche attraverso la Bhagavad Gita. Io non sono questo corpo. Talvolta, all'improvviso, un ospite interrompe con una domanda irrilevante e con pazienza lo Swami tenta di prenderla in considerazione. Eppure, indipendentemente dalla sua tolleranza, l'approccio di Prabhupada è sempre determinato da un senso di urgenza. Talvolta parla velocemente e si avverte il suo desiderio di stabilire la coscienza di Krishna in Occidente nel minor tempo possibile. Egli non ha seguaci, possiede solo pochi libri, non ha templi e confessa apertamente di essere in gara con il tempo. Sono un uomo vecchio, posso andarmene in qualsiasi momento. Così, dietro la formale trasmissione della filosofia cosciente di Krishna, si percepisce l'ansia, un desiderio quasi disperato di convincere almeno un'anima sola ad accettare la coscienza di Krishna immediatamente.
Kripale srevino, kripana dure jana, kapala sukala bala dihe. Kripale srevino, kripana dure jana, kapala sukala bala dihe.
Ora, le situazioni costrittive di Butler, dell'Ananda Ashram, del dottor Mishra, erano state superate. Egli era libero di parlare della verità assoluta, in completa indipendenza. Nel corso di tutta la sua vita si era preparato a questo, eppure stava ancora scoprendo il modo migliore per presentare Krishna, mentre studiava i suoi ascoltatori e metteva alla prova le loro reazioni. Dovreste ricordare sempre che egli è Dio, egli è onnipotente, in quanto ha forza. Nessuno può vincerlo, in bellezza, per ciò che si riferisce alla bellezza, quando egli si trova sul campo di battaglia. Avete mai visto un dipinto di Krishna? Nessuno di voi ha mai visto un dipinto di Krishna? Oh, no? La voce di Prabhupada si spegne mentre egli fa una pausa per guardare i suoi ascoltatori. Nessuno ha mai visto Krishna. Nessuno ha la più pallida conoscenza di Krishna. In India centinaia di milioni di persone adorano Krishna giornalmente nella sua forma eterna, che è completa di bellezza e verità, e la osservano in forme scolpite, dipinte e danzanti, tutte leggiadre. I suoi insegnamenti della Bhagavad Gita sono famosi e Prabhupada è il suo intimo emissario. Eppure i signori e le signore nella stanza 307 guardano lo Swami privi di espressione. Prabhupada sta discutendo il vero significato insito nel fatto di visitare un luogo sacro in India. Ci si dovrebbe recare in un luogo sacro per trovare qualche intelligente studioso, esperto di conoscenza spirituale che viva là, per stare in sua compagnia, proprio come ho fatto io. La mia residenza è Vrindavana. A Vrindavana vivono molti grandi studiosi e persone sante. Non si dovrebbe andare in quei luoghi al solo scopo di fare un bagno. Bisogna essere abbastanza intelligenti da trovare un uomo spiritualmente avanzato che viva là e prendere istruzioni da lui, ricevendo così un grande beneficio. Chi sente attrazione per andare in luoghi di pellegrinaggio per fare un bagno, ma non è attratto dal fatto di ascoltare le parole di quelle persone colte, è considerato un asino e ride. Saeva go kara, ciò significa mucca. Go significa mucca e kara significa asino. L'intera città agisce come una civiltà di mucche e asini. Ognuno si identifica con il corpo. Sì, vuoi parlare? Una donna. Nei luoghi noti come luoghi segreti? Prabhupada. Sacri, sì. Donna, sono luoghi sacri? Prabhupada. Sì. Donna, è vero anche il fatto che ci sia un maggior magnetismo a causa dell'incontro di santi e di persone più avanzate? Prabhupada. Oh, sì, certamente. Perciò il luogo stesso ha ricevuto un certo magnetismo. Donna. Sì. E quando? Prabhupada, proprio come a Vrindavana, è una cosa concreta. Io ora sono seduto a New York, la città più grande del mondo, una così bella città, ma il mio cuore sta sempre struggendosi per Vrindavana. Donna, sì, e ride. Prabhupada, sì, non sono felice qui. E donna, sì, lo so. Prabhupada. Sarò sempre felice di tornare a Vrindavana, quel sacro luogo. Ma allora, perché sei qui? Sono qui perché è il mio dovere. Ho portato un messaggio per voi. Avevo ricevuto un ordine dal mio superiore, il mio maestro spirituale. Va nei paesi occidentali e qualunque cosa tu abbia imparato, distribuisci questa conoscenza. Così, nonostante tutte le difficoltà, nonostante tutti i disagi, ora sono qui. Mi sento obbligato dal dovere. Se tornassi e mi fermassi a Vrindavana, sarebbe piacevole per quanto riguarda la mia comodità personale. Starei molto bene là, non avrei alcuna ansietà, niente del genere. Tuttavia, ho corso questo rischio, alla mia età, perché ero legato dal mio dovere. È una questione di dovere. Così ho compiuto il mio dovere nonostante tutti i disagi. Dall'esterno la porta si apre e una persona si affaccia esitando. Prabhupada, interrompendo la lezione. Sì, sì, entra, puoi entrare. Robert Nilsson sembrava un flemmatico. ingenuo ragazzo di campagna, dalle maniere semplici. Benché fosse cresciuto nella città di New York, aveva 20 anni, non faceva parte del movimento hippie che stava allargandosi e non aveva preso marijuana o altre droghe, né era un tipo che socializzasse molto. Era un solitario. Aveva ricevuto un'educazione tecnica al college della comunità dello Stato d'Irlanda e aveva cercato di esercitarsi in una ditta di produzione discografica, ma senza molto successo. Si interessava di Dio e partecipava a vari incontri in cui si discutevano argomenti di carattere spirituale in tutta la città. Una sera andava vagando all'interno della società di yoga per ascoltare una lezione del dottor Mishra e fu là che incontrò Srila Prabhupada per la prima volta. Robert racconta. Lo Swami era seduto su una panca a gambe incrociate. C'era una conferenza e il dottor Mishra era in piedi dinanzi a un gruppo di persone. Gli intervenuti erano circa una 50. L'argomento trattato dal dottor Mishra era «Io sono coscienza». Il dottor Mishra fece un grande preambolo per introdurre lo Swami con un largo sorriso dicendo «Swamiji è qui». Egli si muoveva e gesticolava protraendo la sua introduzione. L'argomento era interessante. Fu di questo che il dottor Mishra parlò per circa un'ora. Lo Swami non parlò, cantò una canzone. In seguito mi recai da lui. Con un ampio sorriso mi disse che amava i giovani che accettavano la coscienza di Krishna. Era molto serio su questo argomento. Voleva tutte le persone giovani. Io pensai che tutto ciò era molto bello. Aveva un significato e volevo aiutarlo. Restammo là a parlare per un'ora. Mishra teneva una libreria sul retro e noi guardavamo i libri. Arjuna, Krishna, carri e cose. E ci spostavamo qua e là. Guardavamo alcune pitture dello Swami sulla parete. Intanto si era fatto tardi e Prabhupada disse di tornare il giorno successivo, alle 10, al suo ufficio del pian terreno. Il giorno dopo, quando Robert Nilsson arrivò alla stanza 307, Prabhupada lo invitò. Era chiaro che la stanza non era destinata a servire da residenza abituale. Non vi era bagno, doccia, sedie, letto o telefono. Le pareti erano dipinte di un colore scuro, lugubre. Prabhupada mostrò il set di 3 volumi dello Srimad Bhagavatam a Robert, che lo acquistò per $16.50. Allora Prabhupada gli porse un piccolo pezzo di carta sul quale era stampato il mantra Hare Krishna. Robert racconta, mentre Swamiji me lo porgeva, aveva il viso illuminato da un grande sorriso, come se mi stesse porgendo il mondo. Trascorrimmo insieme tutto quel giorno. A un certo punto mi disse, ho intenzione di riposare, e si sdraiò accanto al suo tavolino. Allora io dissi, sono stanco anch'io. Così mi distesi all'altro lato della stanza e riposammo. Io ero disteso sul pavimento, era l'unico posto possibile, egli tuttavia non riposò a lungo, 1 ora e mezza, penso, e trascorremmo insieme il resto del giorno. Mi parlò di Sri Chaitanya, dei suoi divertimenti, e mi mostrò anche un dipinto di Sri Chaitanya. Allora cominciò a parlare dei devoti di Sri Chaitanya. Nityananda e Advaita aveva un dipinto che rappresentava 5 persone, è un ritratto del suo maestro spirituale. Disse alcune parole in sanscrito e poi le tradusse. Non era molto poter disporre di quella stanza, pensai. Sarei rimasto dispiaciuto se non l'avessi visto. Robert Nilsson non poteva dare a Prabhupada il genere di assistenza di cui aveva bisogno. Sri Chaitanya afferma che una persona ha a disposizione 4 beni, la vita, il denaro, l'intelligenza e le parole. e almeno uno di questi beni avrebbe dovuto essere messo al servizio di Dio. Robert Nilsson non sembrava in grado di poter dare la sua vita intera alla coscienza di Krishna, e in quanto a denaro ne aveva proprio poco, anche la sua intelligenza era limitata. Quando parlava non sapeva lasciare una profonda impressione, né aveva una gran schiera di amici o di conoscenze a cui parlare, egli però si era affezionato alla Swami, e tra gli 8 milioni di persone nella città era il solo che si interessasse personalmente di lui e si offrisse di aiutarlo. Grazie alla sua esperienza nel campo della registrazione, Mr. Robert, come Swamiji lo chiamava, sviluppò un progetto per produrre la registrazione di una canzone cantata dallo Swami. La gente non fa altro che esibire album che contengono ben poco, spiegava, e guadagna sempre denaro. O almeno ne esce alla pari. Dovrebbe essere quasi impossibile rimetterci, egli pensava, che potesse essere la via per far conoscere lo Swami, e cercava di convincere Prabhupada a questa idea. Prabhupada non voleva scoraggiarlo, perché Mr. Robert sembrava ansioso di rendergli questo servizio. Robert racconta: io e lo Swami ci recammo in questo studio di registrazione sulla 46esima strada. Io cominciai a parlare e l'impiegato era tutto indaffarato e inefficiente, come spesso accade. Eravamo entrati con il nastro e cercavamo di parlare con quell'uomo. Lo Swami parlava, ma l'impiegato rispondeva che non poteva metterlo in circolazione. Penso che ascoltasse il nastro, ma non voleva pubblicarlo. Ci sentimmo scoraggiati, ma non ne parlammo a lungo. Prabhupada era stato negli affari in India e si era fatto l'idea che fosse impossibile dare inizio a un'attività in un paese straniero su consiglio di un giovanotto nella città di New York. Inoltre, egli era venuto non per fare affari, ma per predicare. Robert, invece, stava con entusiasmo offrendo un servizio. Forse egli non voleva diventare un regolare studente brahmachari, ma aveva il desiderio di servire Krishna. Per Prabhupada, il fatto di rifiutare poteva voler dire allontanare un giovane occidentale che mostrava interesse. Prabhupada voleva parlare di Krishna, presentare il canto, e se Mr. Robert voleva aiutare, allestendo un album americano registrato, allora era il benvenuto. Mr. Robert e lo Swami erano una strana combinazione. Prabhupada era anziano e pieno di dignità, un profondo cultore del Bhagavatam e della lingua sanscrita, mentre Robert Nilsson era ingenuo anche a riguardo della cultura occidentale e inetto nelle cose mondane. Camminavano insieme. Lo Swami indossava un soprabito con un collo di finta pelliccia, il suo dhoti indiano e scarpe bianche a punta. Mr. Robert, vecchi pantaloni color khaki e un vecchio cappotto. Prabhupada camminava con un'andatura rapida e determinata, superando il passo sconnesso e pesante dell'ostinato ragazzo che gli si era mostrato amico. Era ovvio che Mr. Robert pensasse di aiutare Prabhupada presentando uomini d'affari e uomini importanti. Eppure, ben difficilmente, egli poteva essere considerato una persona abile. Robert era un ingenuo. Robert racconta: una volta andammo in un importante ufficio sulla 42esima strada. L'affitto di un piano là costava migliaia di dollari. Io parlavo con l'impiegato, ma non riuscivo a capire da quale fonte tutto quel denaro sarebbe potuto arrivare. Lo Swami voleva un posto grande e io non sapevo che cosa dire a quell'uomo. Prabhupada voleva uno spazio grande. Ma spazio grande significava prezzo elevato. Egli non aveva denaro e Robert Nilsson aveva soltanto i suoi assegni di disoccupazione. Eppure Prabhupada mostrava interesse. Se avesse trovato un edificio sarebbe stato un gran passo per la sua missione. Inoltre, questa era un'altra maniera di impegnare Mr. Robert. Per di più, Krishna può fare qualsiasi cosa. Dare qualsiasi cosa, operare in qualsiasi modo, ordinario o prodigioso. Così Prabhupada aveva il suo modo di ragionare e Mr. Robert aveva il suo. Robert racconta: la costruzione era situata tra la sesta strada e quella parte di Broadway che è sulla 42esima. Poteva avere un posto per aprire un tempio di Krishna. Salimmo al secondo piano e ci presentammo all'agente immobiliare, poi ce ne andammo. Penso che costasse 5.000 o 10.000 dollari al mese. Arrivammo fino a un certo punto, ma la cifra era troppo alta e dovemmo lasciare. Quando l'impiegato introdusse il discorso sul prezzo, immaginai che era meglio evitare. Dovemmo fermarci. In un'altra occasione Robert Nilsson portò con l'autobus Prabhupada all'Hotel Columbia, al numero 70 della 46esima strada ovest. L'hotel disponeva di un appartamento che Prabhupada pensava fosse adatto per essere adibito a tempio, ma anche quello era troppo caro, non vi era denaro. Talvolta Robert faceva acquisti per Prabhupada con il denaro dei suoi assegni di disoccupazione. Una volta comprò una maglia di cotone a maniche lunghe, un'altra volta andò a Woolworth e acquistò pentole da cucina e tegami e qualche cornice per i quadri di Prabhupada, quello di Sri Chaitanya e del suo maestro spirituale. Robert racconta: una volta desideravo sapere come se si cucinano i chapati. Allora lo Swami disse: voglio $100 per la ricetta. Per favore, $100. Così andai e portai un po' di denaro, ma non potei racimolare $100. Comunque egli me lo insegnò. Mi insegnava a cucinare e ripeteva sempre: lavati le mani, lavati le mani. E dovresti mangiare soltanto con la mano destra. Chi incontrava lo Swami restava quasi sempre colpito. Le persone spesso si mettevano a ridere e talvolta si scambiavano battute di spirito con simpatia. L'inglese dello Swami era sempre tecnico, voglio dire che aveva un'ampia conoscenza del lessico, tuttavia a volte era un po' difficile capirlo e bisognava aiutarli a comprendere. Il Paradox al numero 64 della settima strada est sul Lower East Side era un ristorante che si ispirava alla filosofia di George Osawa e alla dieta macrobiotica. Era un negozio posto al di sotto del livello stradale.
No,
con tavolinetti da pranzo sparsi nella stanza, illuminata da candele. Il cibo era a buon prezzo e aveva una buona fama. Il tè era servito gratis, quanto ne volevi. Più che un ristorante, il Paradox era un centro di interessi spirituali e culturali, un luogo di incontro che ricordava certi caffè del Greenwich Village o della Parigi degli anni venti. Si poteva passare l'intera giornata al Paradox senza consumare nulla e nessuno aveva niente da obiettare. La gente che affollava il Paradox formava una sorta di congregazione mistica che si interessava di dottrine orientali. Quando al Paradox giunse la notizia che un nuovo Swami abitava nei quartieri alti presso il dottor Mishra, la voce si sparse molto velocemente. Harvey Cohen, un artista indipendente, e Bill Epstein, che lavorava al Paradox, erano amici. Harvey era andato qualche volta a vedere Prabhupada allo studio yoga del dottor Mishra e quando capitò al Paradox cominciò a parlare del nuovo Swami a Bill e agli altri amici. Bill racconta: una sera stavo lavorando al Paradox quando Harvey venne da me e mi disse: sono andato da Mishra e ho visto un nuovo Swami là che è veramente fantastico. Poiché ero coinvolto nella macrobiotica e nel buddismo, in un primo momento non me ne curai. Harvey però era una persona attraente e calda e sembrava interessarsene veramente e disse: perché non vieni con me? Vorrei fartelo conoscere. Something inside is telling me that I've got your secret. Fu così che andai a una lezione sulla 72esima strada. Entrai e devo riconoscere che rimasi notevolmente colpito dalla presenza dello Swami. L'impressione che suscitava era quella di una grande concentrazione e intensità. Appariva pallido e delicato. Potei arguire che era appena arrivato e che era passato attraverso numerose esperienze. Era seduto e cantava sulla corona che teneva in un piccolo sacchetto. Uno degli studenti del dottor Mishra stava parlando e finalmente si decise a presentare lo Swami e disse: noi siamo le lune e lo Swami è il sole. Lo presentò così. Lo Swami si alzò e parlò. Non so cosa ne pensai. A quel tempo gli unici passi che avevo fatto relativamente agli insegnamenti dell'India li avevo fatti attraverso Ramakrishna, ma quella era la prima volta, per quanto mi risulta, che la religione della Bhakti approdava in America. Contrariamente a Robert Nilsson, Bill Epstein era un ragazzo romantico e impetuoso che portava la barba e aveva lunghi capelli scuri e ondulati. Era attraente e brillante e si era assunto il ruolo di informare la gente del Paradox sulle notizie spirituali della città. Appena cominciò a interessarsi dello Swami, lo fece diventare uno dei più popolari soggetti di conversazione al ristorante. Bill racconta: andai nel retro e chiesi a Richard, il capo: sto andando a portare del cibo per lo Swami, non ti dispiace? E gli disse: no, prendi ciò che vuoi. Così io presi del riso integrale e altre cose e le portai allo Swami. Salì e bussai alla porta, ma non ci fu risposta. Bussai ancora e vidi che le luci erano accese, perché la porta aveva un pannello di vetro. E alla fine egli rispose: io ero veramente spaventato perché non avevo mai realmente accettato un maestro. Egli disse: entra, entra, siediti. Cominciamo a parlare ed egli mi disse: la prima cosa che la gente fa quando si incontra è mostrarsi amore l'un l'altro. Essi si scambiano i nomi o è qualcosa da mangiare. Così mi diede una fetta di mela e mi mostrò il nastro che aveva, probabilmente per registrare i suoi canti. Poi egli disse: non hai mai cantato? E io dissi: no, io non ho mai cantato prima. Così intonò un canto e poi mi parlò ancora un po' e disse: devi ritornare. E io dissi: bene, se ritornerò ti porterò ancora del cibo. James Greene è un trentenne insegnante di carpenteria alla Cooper Union Era un ricercatore nel campo della filosofia orientale. Viveva nello stesso isolato del Paradox e cominciò a sentir parlare dello Swami da Rui Cohen e Bill Epstein, mentre cenava al ristorante. James racconta, in realtà erano Aru e Bill che facevano funzionare le cose. Ricordo una sera da Mishra che Swamiji era solo una presenza, ma non parlò. Gli studenti di Mishra sembravano interessarsi più dell'aspetto fisico dello yoga e questo era il punto di cui Swamiji si doleva. La sua stanza della 72esima strada era molto piccola, viveva in uno spazio veramente angusto e in un lato della camera vi era la porta. Swamiji si sedette da una parte ed eravamo veramente stipati. Lo spazio non doveva essere più grande di 2,5 metri ed era abbastanza scuro. Swamiji si sedette sul suo piccolo materasso e noi ci sedemmo sul pavimento. Noi non cantavamo, andavamo soltanto per ascoltare la lezione. Non vi era alcun'altra istruzione se non quella di ascoltare la lezione della Bhagavad Gita. Avevo letto molto sull'argomento e alla mia maniera un po' schiva penso che stessi cercando un maestro. Non vi era aggressività in me né tendenza a fare pressione. Mi limitavo ad ascoltare la Bhagavad Gita, così continuai a frequentare. Da questo momento sembrò che le cose continuassero a crescere. Le persone venivano sempre più numerose, poi diventò folla ed egli dovette trovare un altro posto. Il nuovo gruppo del Paradox era costituito da giovani informali, essi non avevano niente in comune con le altre persone più anziane e conservatrici della città alta che avevano frequentato le lezioni di Prabhupada. In quei giorni era cosa insolita vedere persone con capelli e barbe lunghe. E quando queste cominciarono ad arrivare al West Side per gli incontri dello Swamiji, alcuni più anziani si allarmarono. Uno tra loro notò: Swami Bhaktivedanta ha cominciato a frequentare un altro genere di persone, le ha trovate nella Bowery o in qualche soffitta, arrivano con quei buffi capelli e quelle coperte grigie drappeggiate attorno al corpo e nel vederlo sono rimasto allibito. David Allen, un ricercatore di 21 anni che veniva al Paradox, si era appena trasferito in città, attratto dalla visione ottimistica prodotta dalla lettura di esperimenti con le droghe. Considerava il vecchio gruppo un gruppetto di vecchiette del West Side che gingillava ascoltando le lezioni dello Swami. David racconta: allora non eravamo ancora noti come hippie, ma apparivamo già strani alla gente che originariamente era stata attratta da lui. Era differente per loro riferirsi a questo nuovo gruppo. Penso che la maggior parte dei maestri provenienti dall'India avesse avuto, fino a quel momento, seguaci anziani e talvolta vedove facoltose provvedevano al loro sostentamento. Swamiji improvvisamente si rivolse invece al gruppo più giovane, al gruppo più povero. Ciò che accadde in seguito fu che Bill Epstein e altri cominciarono a discutere e che sarebbe stato meglio per lo Swami venire al Lower East Side. Laggiù stava veramente accadendo qualcosa, mentre nell'altra parte della città tutto era fermo. La gente qui aveva realmente bisogno di lui, era un buon posto e i tempi erano maturi, c'era vita laggiù. Una gran quantità di energia si sprigionava in quel luogo. E siamo così giunti nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita al capitolo 6, intitolato La Bowery. I don't want. non riuscivo a capire la differenza tra amici e nemici. Un mio amico era turbato alla notizia che io stessi per trasferirmi alla Bowery. Ma benché io avessi già dovuto superare molti pericoli, non pensavo mai, questo è un pericolo. In ogni luogo pensavo, questa è casa mia. Da una conversazione di Srila Prabhupada. Aprile 1966. Mentre Srila Prabhupada era fuori, qualcuno riuscì a entrare nella stanza 307 e rubò la sua macchina da scrivere e il suo registratore. Quando Prabhupada tornò a casa, il custode gli informò del fatto. Uno scassinatore sconosciuto aveva rotto la traversa di vetro, si era arrampicato, aveva preso gli oggetti di valore ed era fuggito. Ascoltandolo, Prabhupada si convinse che il colpevole era il custode stesso. Naturalmente non poteva provarlo, ma accettò la perdita con rammarico. Alcuni amici si offrirono di rifornirlo di una macchina da scrivere nuova e di un registratore. In una lettera indirizzata in India, egli parlava del furto come di una perdita di oltre 1.000 rupie, $157. È chiaro che il crimine commesso nella mia stanza è molto comune a New York. Questa è la condizione della natura materiale. Gli americani fanno le cose in grande e l'operaio riceve circa 100 rupie di salario giornaliero. Eppure vi sono ladri per carenza di personalità. La condizione sociale non è molto buona. Prabhupada aveva detto a Joseph Forster, l'agente di viaggio della Scindia, che sarebbe tornato in India entro un paio di mesi. Ciò era accaduto 7 mesi prima. Ora, per la prima volta dopo il suo arrivo, Prabhupada era tornato all'agenzia di viaggio della Scindia a Brooklyn. Aveva parlato del furto a Mr. Forster, che lo aveva accolto dicendo «Benvenuto al club». E Forster, a sua volta, aveva parlato del furto della sua automobile. Tali cose, gli spiegava, non erano insolite nella città di New York. Parlò a Prabhupada dei pericoli della città e del modo di evitare ladri e delinquenti. Prabhupada ascoltava scuotendo la testa. Spiegò a Mr. Forster che i giovani americani sono sviati e confusi. Parlò del viaggio di ritorno in India e mostrò a Mr. Forster uno dei suoi Bhagavatam. Prabhupada aveva perso il suo entusiasmo di vivere nella stanza 307. Come avrebbe potuto il custode prevenire un nuovo furto? Harry Cohn e Bill Epstein gli consigliarono di cercare un nuovo alloggio a sud della città e gli assicurarono che il numero dei seguaci interessati sarebbe stato più alto tra i giovani in quella zona. Era una proposta attraente ed egli cominciò a prenderla in considerazione. Allora Harvey gli offrì il suo studio sulla Bowery. Harvey aveva lavorato come artista commerciale per un pubblicista della Madison Avenue, finché, grazie a una recente eredità acquisita, egli si era trasferito in una soffitta della Bowery per intraprendere per conto suo la carriera di pittore. Ora però stava perdendo le sue illusioni circa New York. Un gruppo di suoi conoscenti, dediti all'eroina, gli stava intorno per sfruttare la sua generosità e la soffitta era stata recentemente svaligiata. Aveva deciso di lasciare la città e di andare in California, ma prima di partire voleva offrire la sua soffitta a Prabhupada affinché la dividesse con David Allen. David Allen aveva sentito dire che Harvey Cohen si stava trasferendo a San Francisco appena avesse trovato da subaffittare la sua soffitta. Harvey conosceva David da molto tempo e una sera prima della sua partenza aveva incontrato David per caso nel Lower East Side 3 volte, in 3 luoghi differenti. Harvey considerò questo un segno del destino e decise che avrebbe affittato la soffitta a David. Pur stabilendo in modo concreto che anche lo Swami doveva trasferirsi là. Mentre Prabhupada si stava preparando a lasciare il suo recapito alla 72esima strada, un conoscente, un elettricista che prestava il suo servizio nel palazzo, venne per metterlo in guardia. La Bowery non era un posto per un gentiluomo, egli protestò. Era il luogo più corrotto del mondo. Prabhupada aveva subito un furto alla stanza 307, ma la risposta giusta non era quella di trasferirsi alla Bowery. La nuova casa di Srila Prabhupada, la Bowery, aveva una lunga storia. All'inizio del 1600, quando Manhattan era conosciuta come New Amsterdam ed era controllata dal Dutch West India Company, Peter Mainwright, il governatore di New Netherland, cintò una via che andava da nord a sud, chiamata la Bowery. A causa delle numerose fattorie situate su entrambi i lati, era una polverosa strada di paese, sulla quale si allineavano antiquati cottage olandesi e bordata di frutteti di peschi che crescevano nello stato di Peter Stuyvesant. Essa diventò parte della strada alta per Boston, che fu di importanza strategica durante la Rivoluzione americana, come unico accesso alla città di New York. All'inizio del 1800 la Bowery era abitata soprattutto da immigrati tedeschi. Più tardi, nel corso del secolo, diventò prevalentemente giudea e gradualmente diventò il centro della vita teatrale della città. Dopo il 1870, invece, come descrive la storia della Lower Manhattan, giunse per la Bowery il periodo della famosa degradazione. Sale di false vendite, bar specializzati per il whisky a basso prezzo e per sbornie destinate a metterti fuori combattimento, musei sensazionali da 4 soldi, luride taverne per la vendita di birra stantia insieme con la canzone di Charles McCoy che diceva the Bowery, non andrò là mai più». La relegarono per sempre nella coscienza della nazione, a essere considerata un luogo di indicibile corruzione. La reazione dell'elettricista amico di Prabhupada non era insolita, dunque. La Bowery è ancora oggi conosciuta nel mondo come Sky Draw, un luogo per alcolizzati degradati e privi di famiglia. Forse l'elettricista che abitava nei quartieri alti aveva fatto affari nella Bowery e aveva visto i derelitti seduti qua e là mentre si passavano una bottiglia. O giacevano privi di coscienza lungo la strada, o barcollavano ubriachi verso i passanti urtandoli per chiedere loro del denaro.
Good afternoon, ladies and gentlemen.
La maggior parte dei 7 o 8 mila senza tetto della Bowery dormiva in case in cui veniva offerta ospitalità, ma si chiedeva loro di lasciare libere le stanze durante il giorno. Non avendo altro luogo dove andare e nient'altro da fare, queste persone abitavano sulla strada, restando silenziose sui marciapiedi, appoggiandosi ai muri o trascinandosi lentamente da un luogo all'altro, sole o in gruppo. Nella stagione fredda indossavano 2 cappotti e più parti di abiti in una volta e talvolta si scaldavano intorno a un fuoco che mantenevano acceso in un bidone della spazzatura della città. Di notte coloro che erano senza tetto dormivano sui marciapiedi, sulle soglie delle abitazioni, agli angoli delle strade, infilati nelle scatole dei rifiuti o adagiati fianco a fianco nelle vicinanze dei bar. I ladri erano di casa, le tasche di un uomo addormentato erano passate in rivista 10 o 20 volte. Il tasso di malattia e di mortalità nella Bauri era 5 volte più alto della media nazionale e molti dei senzatetto portavano segni recenti di assalti e di violenze.
From London, from over the pole, flying in a big airliner, chicken flying.
La soffitta di Prabhupada, il numero 94 della Bowery, era situata a 6 isolati verso sud della Houston Street. A Houston e a Bowery i derelitti convergevano nel traffico pesante dell'incrocio. E chiedevano anche del denaro. A sud di Houston Street i primi 6 isolati erano pieni di ristoranti, di negozi di approvvigionamento, di negozi di lampade, di taverne e tavole calde. Le costruzioni erano a 3 o 4 piani, erano vecchi e angusti appartamenti affollati con le facciate coperte da pesanti scale di sicurezza in caso di incendio. Il traffico sulla Bowery si svolgeva in 2 direzioni. Le auto parcheggiavano su entrambi i lati della strada e il costante traffico era radente. Durante i giorni feriali i lavoratori passavano in modo sbrigativo tra i derelitti inattivi. Molte vetrine dei negozi erano coperte da inferriate protettive, ma dietro le inferriate i proprietari illuminavano con grande varietà di lampade per attrarre eventuali acquirenti all'ingrosso e i clienti normali.
Yeah, it's far out. I don't know if you, I don't know, like how many of you can dig how many people there are, man. Like I was rapping to the fuzz.
Il 94 della Bowery era 2 porte a nord di Esther Street. L'angolo era occupato dalla spaziosa taverna Elf Moo, che era frequentata dagli alcolizzati dei dintorni. Al di sopra della taverna vi era il misero hotel della Bowery a 4 piani, contrassegnato da un'insegna al neo, Palma House, coperta da una gabbia protettiva di metallo che, sostenuta da pesanti catene, pendeva dal secondo piano. L'entrata dell'hotel al 92 della Bowery, priva di vestibolo ma costituita soltanto da un atrio desolato coperto da sudici piastrelle bianche, distava meno di 2 metri dall'ingresso al numero 94. Il 94 della Bowery era una stretta costruzione a 4 piani. Molto tempo prima era stata dipinta di grigio e presentava la comune vista di una massiccia e nera scala di sicurezza antincendio. Una doppia porta nera molto logora con i pannelli di vetro rinforzati da una rete per polli si apriva sulla strada. L'insegna sulla porta, Air, Third and Fourth, segnalava la residenza di artisti al terzo e al quarto piano. Il primo piano della costruzione successiva verso il 96 della Bowery era usato come magazzino e l'ingresso principale era chiuso da un cancello di ferro arrugginito. Al numero 98 vi era un'altra taverna, Harold's, più piccola e più squallida della Half Moon. L'isolato comprendeva quindi 2 bar, un hotel e 2 costruzioni con soffitte. Nel 1960 l'abitudine di vivere nelle soffitte era appena all'inizio in quell'area della città di New York. La città aveva rilasciato il permesso a pittori, a musicisti, a scultori ed altri artisti, che richiedevano maggior spazio di quello disponibile in appartamenti, di vivere in costruzioni che erano state costruite come fabbriche nel XIX secolo. Dopo essere state abbandonate, le fabbriche erano state fornite di uscite di sicurezza, di impianti igienici, di docce e di riscaldamento, e un artista poteva così, senza troppa spesa, usufruire di un ampio spazio. Queste soffitte erano le Air. E così termina anche per oggi la lettura dalla Srila Prabhupada Lilamrita, parte seconda, il capitolo intitolato La Bowery.
Yes, and I love you. I am yours. You are mine. You are what you are. You make it hard, hard, and you make it hard, and you make it hard.
Vandeham Sri Guru Sri Yuta Pada Kamalam Sri Guru Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.